La vita di ciascuno di noi è incerta. Non sappiamo cosa succederà nel futuro. Non sappiamo cosa succederà oggi pomeriggio, o se per quello non sappiamo cosa succederà fra un'ora. Sappiamo che anche quando la vita sembra stabile, tutto può cambiare da un momento all'altro. E fa parte della vita. Ma c'è una cosa. Varie cose, ma una cosa sicura nella vita e nella vita cristiana in modo particolare, ed è che ci sono battaglie e che la vita cristiana è una guerra costante. La vita cristiana è come una guerra. Siamo in guerra con nemici potenti che combattono contro di noi e sono nemici spirituali. Ma grazie a Dio non siamo da soli in questa guerra e quello cambia tutto. Oggi vogliamo studiare insieme il Salmo 62. In questo salmo vediamo Davide che si trovava in una battaglia, si trovava ad avere nemici fisici nel suo caso. Ma Davide è un buon esempio per noi nel modo in cui combatteva. Allora, ascoltiamo attentamente mentre osserviamo come combatteva Davide, perché è un forte esempio per noi. Osserviamo lui per poi imitarlo giorno per giorno nella vita quotidiana. Voglio prima leggere il Salmo, penso ci aiuterà ad avere la panoramica di quello che stiamo per vedere. Quindi leggiamo, trovate con me il Salmo 62. Notate il cuore di Davide dove è rivolto. Leggo dal versetto 1. L'anima mia trova riposo in Dio solo. Da Lui viene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca, è la mia salvezza. Egli è il mio alto rifugio. Io non sarò mai smosso. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo? Voi sarete tutti quanti uccisi e sarete come un muro che pende e come uno steccato vacillante. Essi pensano solo a farlo cadere dalla sua altezza. Prendono piacere nella menzogna. Benedicono con la loro bocca, ma nel loro cuore maledicono. Anima mia, riposati in Dio solo, perché la mia speranza viene da Lui. Lui solo è la mia rocca, è la mia salvezza. Egli è il mio alto rifugio. Io non sarò mai smosso. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. La mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui continuamente, o popolo, e fondi il tuo cuore davanti a Lui. Dio è il nostro rifugio. Certo, gli uomini di basso rango non sono che vapore, e gli uomini di alto rango non sono che menzogna. Messi sulla bilancia tutti insieme, sono più leggeri del vapore stesso. Non confidate nell'estorsione e non ponete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, non vi attaccate il cuore. Dio ha parlato una volta. Due volte ho udito questo, che la potenza appartiene a Dio. A te pure, o Signore, appartiene la benignità, perché ripagherai ognuno secondo le sue opere. È un salmo potente, c'è tanto da vedere in questo salmo. E prego che con l'aiuto di Dio afferreremo il concetto di quello che Dio ci vuole insegnare tramite l'esempio di Davide qua. Allora, notate che Davide inizia dichiarando delle verità molto potenti. più avanti nei versetti 3 e 4 capiamo in quale circostanza si trovava Davide. Capiamo in quale prove si trovava, quali erano i pericoli, i nemici che aveva davanti a sé. Ma è notevole che Davide inizia parlando, dichiarando verità potenti. Non inizia parlando della sua condizione, della sua prova. Piuttosto inizia dichiarando verità di chi è Dio. Rileggo i versetti 1 e 2. L'anima mia trova riposo in Dio solo. Da Lui viene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio alto rifugio. Io non sarò mai smosso. Davide si trovava in mezzo a grandi difficoltà. Lui stesso era provato, ma inizia questo salmo dichiarando verità potenti e dichiarandole in modo molto forte. Davide sceglie di iniziare così. Sceglie di dichiarare prima le verità e poi parlare dei suoi problemi. Che esempio per noi. Fratelli, quello che dichiariamo con le nostre parole rivela dove è rivolto il nostro cuore. Sappiamo questo. E il cuore di Davide, qua, si capisce che era rivolto alle verità di Dio. Era rivolto a Dio. Stava guardando a Dio. Davide sceglieva di guardare a Dio. Allora consideriamo quali sono le verità che Davide sta elencando qua. Inizia con una grande dichiarazione, una forte dichiarazione. L'anima mia trova riposo in Dio solo. Pensiamo a cosa vuol dire questo. Ciascuno di noi vuole riposo per l'anima. Spesso possiamo avere un'anima turbata, un'anima inquieta, senza pace. Allora come stai quando hai un'anima senza vera pace? Come ti senti quando hai un'anima inquieta? Stai malissimo. Eppure, noi che abbiamo Cristo, possiamo avere riposo per l'anima. Cioè, è il contrario di avere un'anima turbata e in ansia. Possiamo avere un'anima piena di pace, un'anima tranquilla. E possiamo avere questo riposo per l'anima indipendentemente dalle circostanze in cui ci troviamo. Qua Davide dichiara in modo molto chiaro e netto qual è l'unico posto in cui possiamo trovare riposo per l'anima. E infatti dichiara: l'anima mia trova riposo in Dio solo. Nonostante che Davide si trovasse in una situazione difficile, pesante, trovava riposo per l'anima, vero riposo per l'anima, quel riposo che non dipende dalle circostanze in cui ti trovi, e trovava quel riposo in Dio, perché Dio è l'unico posto in cui c'è quel riposo. Però pensiamo un po' più a fondo a cosa vuol dire. Cosa vuol dire trovare riposo per l'anima? Il riposo per l'anima è avere vera pace nel cuore, una pace profonda, una pace vera, una pace stabile che non cambia in base a come vanno le situazioni della vita. Quando tu trovi riposo per l'anima, hai una pace profonda nel cuore che non cambia. Per esempio, in base a come ti trattano gli altri, che non cambia in base a come stai fisicamente e neanche in base a come stai spiritualmente. Quando trovi riposo per l'anima, vero riposo per l'anima, hai una pace e una tranquillità nel cuore, anche se ti trovi in mezzo a una tempesta spirituale. Allora ti chiedo, vuoi questa pace? Vuoi riposo per la tua anima? Grazie a Dio, è disponibile. E Davide qua ci dichiara che l'unico posto in cui si trova questo riposo è in Dio solo. Allora pensiamo qua. Il mondo ci offre tanti modi in cui possiamo trovare un finto riposo per l'anima. Ma ciascuno dei modi o delle vie che il mondo ci offre non dà mai veramente riposo. Per esempio, il mondo offre riposo per l'anima con il divertimento, oppure facendo belle esperienze, facendo viaggi, con gli hobby. Offre riposo all'anima cercando di riempire la vita con cose che danno un senso di soddisfazione temporaneo, con cose che temporaneamente ci fanno non pensare. E danno una certa felicità, ma mai vera gioia. E semplicemente distraggono dalla realtà della vita. Il mondo offre un finto riposo all'anima, anche per esempio attraverso l'alcol, attraverso psicofarmaci. Offrono modi per avere un finto riposo per l'anima, che però ben presto svanisce. È un'illusione che svanisce presto e poi ritorni alla realtà della vita. E non basta mai. Tutti i mezzi che il mondo ci offre per trovare riposo per l'anima sono finti. E non possono mai dare veramente quel riposo. Di nuovo, l'unico posto in cui possiamo trovare e troviamo riposo per l'anima è in Dio solo. E nel versetto 2 poi capiamo perché. Davide dichiara, Dio, Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio alto rifugio, io non sarò mai smosso. Per noi che siamo in Cristo, Dio è la nostra rocca e salvezza, è il nostro alto rifugio. La parola rocca qua vuol dire proprio roccia. E l'idea è l'idea di un monte che offre rifugio e sicurezza, un alto monte dove ti rifugi e non puoi essere attaccato dal nemico. In Dio troviamo rifugio per l'anima, come un pulcino trova rifugio sotto le ali della sua mamma. E quando ci rifugiamo in Dio così, non saremo mai smossi. Niente e nessuno può attaccarci e farci del male quando ci rifugiamo sotto le ali del nostro Dio. Perciò se tu sei un figlio di Dio, tu puoi avere questo riposo per l'anima oggi. Non è una cosa complicata. In Dio, che è la tua rocca e la tua salvezza, puoi trovare rifugio anche nelle tempeste più grandi della vita. E puoi avere vero riposo per l'anima, quella pace profonda che non cambia in base alle circostanze. Grazie a Dio. Allora, avendo posto questa base, nei versetti 3 e 4 Davide descrive la situazione in cui si trovava. E qua capiamo che si trovava in grande difficoltà. Aveva degli uomini malvagi intorno a sé. Aveva nemici che volevano fargli del male. Allora, anche noi abbiamo nemici. Davide aveva nemici in carne ed ossa, persone che lo odiavano. Noi no. Ma abbiamo nemici spirituali che possono farci molto più male di nemici fisici. I nostri nemici più grandi, lo sappiamo, sono il nostro peccato e pensieri falsi che ci arrivano. Allora consideriamo quello che Davide dichiara nei versetti 3 e 4, quello che lui dichiara dei suoi nemici, e poi consideriamo, applichiamo questo a noi, ai nostri nemici. Leggo versetti 3 e 4. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo? Voi sarete tutti quanti uccisi e sarete come un muro che pende e come uno steccato vacillante. Essi pensano solo a farlo cadere dalla sua altezza. Prendono piacere nella menzogna. Benedicono con la loro bocca, ma nel loro cuore maledicono. Notate il cuore di questi nemici. Notate che si scagliano, dice nel versetto 3, si scagliano contro di noi. Ci attaccano e lo fanno ovviamente con un cuore malvagio per ferire, per fare del male. Vogliono farci del male. E nel versetto 4 leggiamo qual è il traguardo dei nostri nemici. Dice, essi pensano solo a farlo cadere dalla sua altezza. Vogliono farci cadere, vogliono allontanarci da Dio. Sono nemici malvagi. E questi nemici peccano. Dice qua, prendono piacere nella menzogna. Hanno un cuore doppio. Benedicono con la loro bocca, ma nel cuore maledicono. Sono malvagi. Davide parla dei suoi nemici qua. Però notate una cosa importante. Notate che non parla solo dei nemici. Infatti nel versetto 3 spiega anche quale sarà la loro fine. E dichiara che saranno tutti uccisi, tutti abbattuti, tutti distrutti. Quanto è importante che teniamo in mente tutta la verità, non solo una parte. Siamo molto bravi a vedere e dichiarare fortemente alcuni pezzi della verità e escluderne altri. E così finisce che crediamo una cosa falsa. Siamo bravi a dichiarare la grandezza e la potenza dei nostri nemici o dei nostri problemi e dimentichiamo di dichiarare e ricordare le verità di quale sarà la fine dei nostri nemici. Siamo bravi a dichiarare le verità di quanto siamo deboli, ma non dichiariamo la verità che Dio è con noi e che Lui è potente. Che differenza immensa quando facciamo come Davide, che inizia dicendo fino a quando vi scaglierete contro un uomo e poi subito, appena dopo, voi sarete tutti quanti uccisi. Parla dei suoi nemici, ma dichiara subito tutta la verità, che saranno distrutti. Davide aveva nemici umani. Aveva persone che lo odiavano e che volevano ucciderlo. Noi no, almeno non al momento. Ma abbiamo nemici spirituali che sono molto potenti. Pensiamo un attimo ai nostri nemici spirituali. Il nostro nemico più grande di tutti, è il nostro peccato. Il nostro peccato ci danneggia più di qualunque altra cosa. Il nostro peccato ci separa da Dio, ci fa tanto male. Un nemico fisico può farci del male fisico. Il nostro peccato invece ci allontana da Dio, che è l'unica fonte di vera benedizione. Certamente il male fisico non è bello, non è piacevole, ma il male che ci fa il nostro peccato, che ci danneggia spiritualmente, è di gran lunga superiore. Il nostro peccato si scaglia contro di noi, come dice qua, e cerca di farci cadere, perché vuole allontanarci da Dio. Quindi il nostro peccato, ma abbiamo anche un altro nemico, che sono i pensieri falsi che ci arrivano. I pensieri falsi prendono piacere nella menzogna, proprio come dichiara Davide qua. Cosa sono i pensieri falsi? I pensieri falsi cosa sono? Sono menzogne ricoperte di un po' di verità. Quello sono. Sono menzogne ricoperte di verità. E come dice Davide, i pensieri falsi benedicono con la loro bocca, si spacciano per buoni, per volerci benedire, ma in realtà maledicono nel loro cuore. Se li crediamo, portano solo maledizione, solo male nella nostra vita. Quando li crediamo? In Efesini 6, 11 e 12, conosciamo quel brano, dice rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. E qua è molto chiaro che il nostro combattimento, il vero combattimento, non è contro nemici fisici, è contro nemici spirituali. L'arma più comune che Satana usa per attaccarci sono pensieri falsi. Ci arrivano pensieri falsi. Ogni giorno Satana ha quel potere, può mandarci pensieri falsi. E se noi li accogliamo, senza discernere se questi pensieri sono veri oppure no, è come aprire la porta a chiunque arriva a casa. Non può portare del bene, porta solo del male, ci danneggia terribilmente. Satana ci manda pensieri falsi, che non sono tutti falsi. Sono menzogne coperte di verità. È come un'esca velenosa che viene coperta di qualcosa di buono. E se tu mangi quell'esca perché sembra buona, ti danneggia terribilmente. I nostri nemici, il nostro peccato e i pensieri falsi che ci arrivano sono potenti e possono farci tanto male. Vogliono farci cadere. Vogliono allontanarci da Dio. E quindi ci troviamo, fratelli, in mezzo a una guerra con nemici fortissimi. Ma grazie a Dio non siamo soli in questa guerra. E in questo salmo Davide è un esempio per noi, perché osservando come lui combatteva in mezzo alle sue difficoltà, impariamo come noi possiamo combattere in mezzo alla nostra guerra. Davide si trovava in queste circostanze. Noi ci troviamo in circostanze simili ogni giorno. Allora, come possiamo avere pace in mezzo a una guerra spirituale? Come possiamo avere riposo per l'anima in mezzo a battaglie molto dure? Notiamo dove trovava quella pace Davide. Leggo i versetti 5 a 8. Anima mia, riposati in Dio solo, perché la mia speranza viene da Lui. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio alto rifugio, io non sarò mai smosso. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui continuamente, o popolo, e fondi il tuo cuore davanti a Lui. Dio è il nostro rifugio. Prima di guardare a che cosa dichiara Davide, voglio notare cosa sta facendo. Cosa sta facendo qua? Davide predica alla sua anima. Predica alla sua anima di riposarsi in Dio e in Dio solo. Predica alla sua anima che Dio è la sua unica speranza. Si capisce qua che il suo cuore non era lì. Aveva bisogno di predicarsi queste verità. Doveva spronare la propria anima, doveva spingersi, perché non era automatico. Ti senti mai che il tuo cuore non è lì? Io sì. Fratelli, abbiamo bisogno di predicare alla nostra anima. Abbiamo bisogno di spingerci a dichiarare a noi stessi le verità. Come faceva Davide. Allora consideriamo, cosa predicava alla sua anima? Notate, nei versetti 6 e 7 dichiara le stesse cose dei versetti 1 e 2. Ripete più o meno le stesse cose le dichiara ancora. Non abbiamo bisogno di tante verità nuove. Abbiamo bisogno di predicarci quello che già conosciamo. Allora pensiamo a quello che Davide dichiara qua. Si trovava attaccato da nemici che volevano fargli del male. Allora cosa predicava la sua anima? Notate nel versetto 6, dichiara che solo Dio è la sua rocca e la sua salvezza. In altre parole, solo in Dio posso trovare rifugio. Davide si predicava la verità che il vero rifugio non sta nel fatto che gli altri ci apprezzino o che ci amino. Il vero rifugio non sta in una qualche soluzione terrena, in qualche modo per disfarsi dei suoi nemici. Il vero rifugio non sta nel vincere sui nemici. Solo Dio è il mio alto rifugio, dove trovo protezione, riparo, e dove gli attacchi del nemico non possono raggiungermi e farmi del male. Dio stesso è la mia difesa, e perciò non sarò smosso. Notate nel versetto 7, lui dichiara, in Dio è la mia salvezza. Cioè sta dichiarando qua, la mia salvezza non viene da me, non viene dalla mia capacità di combattere, di difendermi. E la mia gloria, dice, è in Dio. La mia gloria non è nel vincere io le battaglie con la mia forza. Davide dichiara le stesse verità, ripete le stesse verità, predica la sua anima con forza, ripetendo le stesse cose finché non fossero entrate. Pensate a quello. Non è niente di complicato. Conosceva le verità e predicava a se stesso quelle verità ancora e ancora. Quella è la chiave. Se Davide avesse voluto concentrarsi sui propri problemi e riempire i suoi pensieri dei suoi problemi, aveva ampio spazio per farlo. Avrebbe potuto riempirsi di pensieri di quanto la sua situazione era difficile e pesante. Ma cosa stiamo vedendo qua? Come ha scelto di reagire? Ha scelto di pensare a Dio. Ha scelto di ricordare le verità. Fermiamoci a pensare a questo. Ogni volta che ti trovi a combattere con il tuo peccato, oppure che affronti pensieri falsi, ogni volta che Dio ti dà una prova o una situazione difficile, una situazione pesante, tu hai una scelta davanti a te. Ed è una scelta. Tu puoi scegliere con cosa riempire i tuoi pensieri. E le vie sono due. O tu scegli di riempirti dei tuoi problemi, di quanto è difficile la situazione, di quanto è pesante, di quanto non ce la fai, di quanto sei debole, e così stai malissimo, non avrai pace, non avrai riposo per l'anima e sarai abbattuto. Quella è la prima via. Oppure scegli di riempirti delle verità di Dio. Scegli di alzare gli occhi a Dio e di guardare a Dio. Scegli di predicare a te stesso, alla tua anima, le stesse verità che ti sei già predicato il minuto prima, finché non entrano. Scegli di fidarti di Dio e che Lui sa quello che sta facendo anche in quella situazione. Nel primo modo starai malissimo. Sarai deluso, sarai scoraggiatissimo, sarai male e non sarai una luce per gli altri. Nel secondo modo puoi avere pace e riposo, vero riposo per l'anima, anche se la battaglia è la più dura che mai. È una scelta. È una chiara scelta. Quando tu stai male, perché non tieni Dio nei tuoi pensieri, perché non ti riempi con le verità, perché lo escludi dai tuoi pensieri, è una scelta. Stai scegliendo di stare male. Non è che solo succede. Allora, non autocommiserarti. Non fare la vittima. Perché sei tu che stai scegliendo di stare male. Piuttosto ravvediti. Comincia a mettere Dio nei tuoi pensieri. Comincia a predicarti le tue verità, come vediamo qui. Vedrai che non starai male. Metti Dio al centro dei tuoi pensieri. Nel versetto 8 Davide dichiara: confida in Lui continuamente, o popolo. Avere fede in Dio è la base per avere vittoria in queste battaglie. Ma avere fede è una scelta. Dobbiamo scegliere di confidare in Dio continuamente. Non è una cosa che succede per caso. Se tu stai spesso male, se sei spesso abbattuto e stai male, hai pensieri neri, pieni di negativismo, fermati a valutare il tuo cammino. A cosa stai scegliendo di pensare? Con cosa stai riempiendo i tuoi pensieri? Poi Davide aggiunge un'altra verità e dichiara: e fondi il tuo cuore davanti a Lui. Dio è il nostro rifugio. E fondere vuol dire spargere. Sta dicendo, in altre parole, spargi il tuo cuore davanti a Dio. Dio è il nostro rifugio. Per grazia abbiamo bisogno e abbiamo il privilegio immenso di poter andare a Dio e spargere il nostro cuore davanti a Dio. Possiamo portare a Dio il nostro cuore, i nostri pesi, i nostri pensieri, i nostri dubbi, le nostre paure, perché Dio è il nostro rifugio, Dio ci comprende. Questo è il cuore di Dio per noi, fratelli, in Cristo. Per mezzo di Cristo abbiamo libero accesso a Dio, allora usiamo quel libero accesso. Poi vediamo che Davide, a questo punto, guarda la sua situazione da una prospettiva che è l'unica prospettiva giusta. Guarda ai nemici che lo circondavano e vede tutto con la prospettiva giusta. Quanto sono grandi e quanto sono potenti i tuoi nemici in confronto alla grandezza e alla potenza di Dio? È una buona domanda. Cosa possono fare gli uomini davanti alla grandezza e potenza di Dio? Leggiamo il versetto 9. Certo, gli uomini di basso rango non sono che vapore, e gli uomini di alto rango non sono che menzogna. Messi sulla bilancia tutti insieme, sono più leggeri del vapore stesso. Tutti gli uomini sono niente davanti a Dio. Gli uomini di basso rango, gli uomini che non sono importanti neanche nella società, sono come vapore davanti a Dio. Non pesano niente. Svaniscono nell'aria come il vapore. Ma anche gli uomini di alto rango, che sono grandi, importanti e potenti in questa vita, dice qua, non sono che menzogna. E presi tutti insieme, messi sulla bilancia, sono più leggeri del vapore stesso. Quanto pesa il vapore? Davanti a Dio, tutti gli uomini, grandi e piccoli, potenti, e gli uomini che nessuno conosce, tutti non hanno alcuna importanza, non hanno alcun peso, sono nulla davanti a Dio. Allora notate, cosa sta facendo Davide qua? Sta mettendo tutto in prospettiva, no? Sta mettendo tutto in prospettiva. Quando tu guardi solo alle difficoltà, ai problemi, alle prove, agli attacchi dei nemici, ti sembra tutto troppo grande, troppo impossibile da superare. Impossibile da affrontare. Ma quando cambi prospettiva, e occludi Dio nei pensieri, allora le cose cambiano. Non è che conosciamo tutti quello? Il fatto di avere problemi che sono più grandi di noi? E conosciamo tutti il fatto di avere timore dei problemi? O timore degli uomini? Timore di malattie, timore della morte? Non è che conosciamo tutti cosa vuol dire avere timore di qualcosa? Ma dobbiamo avere timore? Questo è il punto di Davide qua, che è importantissimo per noi. Tutti i nostri nemici, tutti i nostri peccati, tutti i nostri pensieri falsi, tutti i nostri problemi, tutto messo insieme, non ha alcun peso. È come vapore sulla bilancia. Se consideriamo la grandezza di Dio e la sua potenza, se consideriamo chi è Dio e il suo cuore per noi, quando predichiamo alla nostra anima le verità che Davide predicava alla propria anima, allora cambia tutto. Allora ti chiedo, quale prospettiva hai oggi? Il tuo modo di vedere la vita occlude Dio? C'è Dio nei tuoi pensieri? O stai vedendo la tua vita, le tue situazioni senza Dio? Se ti rendi conto che stai avendo la prospettiva sbagliata, che esclude Dio, se stai vedendo le difficoltà immense e non c'è Dio nei tuoi pensieri, grazie a Dio puoi cambiare oggi. Non è complicato. Inizia ad occludere Dio ai tuoi pensieri. Guarda alle circostanze sulla base di chi è Dio e tenendo in mente che Dio è con noi. Lui è con noi. Ciascuno di noi ha bisogno di un posto di rifugio in mezzo alle tempeste della vita. E possiamo cercare rifugio in tante cose, ma in realtà c'è un solo rifugio che è sicuro. E Davide adesso parla di qualcosa che è un falso rifugio. Ma questa cosa simbolicamente rappresenta tanti altri campi. Parla del denaro. Leggo il versetto 10. Non confidate nell'estorsione e non ponete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, non vi attaccate il cuore. Tante persone cercano rifugio nel denaro, attaccano il cuore alle ricchezze, come se le ricchezze potessero dare sicurezza alla vita o soddisfazione al cuore. In realtà non danno né sicurezza e né soddisfazione. È un inganno quando confidiamo nelle ricchezze. Ed è un inganno cercare di autobenedirsi cercando di ottenere più ricchezze. Anche in modo ingiusto, peccando. Ma questo è solo un esempio di tanti di modi in cui possiamo, o cose in cui possiamo cercare rifugio per l'anima, che non sono Dio. Per esempio, possiamo cercare rifugio per l'anima nella carriera, nello sport, in un hobby, o semplicemente desiderando una vita con meno problemi, una vita tranquilla. Possiamo cercare rifugio nel fatto che certi rapporti vadano bene, ma l'unico vero rifugio è in Dio solo. E ogni volta che noi cerchiamo rifugio in qualcosa che non è Dio, rimarremo delusi. Di quello siamo sicuri. Allora, quanto è facile criticare gli altri che hanno questo peccato di cercare rifugio nelle ricchezze? Ma noi? Noi? A volte, in modo molto più subdolo di altri, non è che noi cerchiamo rifugio nelle ricchezze? Oppure, non è che noi cerchiamo rifugio in qualcos'altro che il mondo offre? Grazie a Dio, la soluzione per il fatto di cercare rifugio nei posti sbagliati è molto semplice. La soluzione è molto semplice ed è solo di pensare di più a Dio. Tutto questo salmo è scritto per aiutarci a pensare di più a Dio. E poi Davide chiude il salmo e parla ancora di chi è Dio. Leggo i versetti 11 e 12. Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo, che la potenza appartiene a Dio. A te pure, o Signore, appartiene la benignità, perché ripagherai ognuno secondo le sue opere. Dio è l'unico potente. La potenza appartiene a Dio. Allora, se la potenza, tutta la potenza, appartiene a Dio, c'è qualcosa che è più grande di Dio? C'è qualcosa che è più potente di Dio? C'è qualcosa o qualcuno che può andare contro Dio? Assolutamente no. Grazie a Dio, assolutamente no. Ma a Dio non solo appartiene la potenza, ma dice qua che a Dio appartiene anche la benignità. Dio ha un cuore benigno, che vuol dire un cuore che vuole fare del bene. E Dio, sulla base del suo cuore benigno, ripagherà ciascuno secondo le sue opere. Pensate a questo, fratelli. Dio non caccia via nessuno che con un cuore umile si rifugia in Lui. Allora, dove conviene andare nelle tempeste della vita? Ha senso cercare rifugio dove non possiamo trovare rifugio? Nelle cose finte che il mondo ci offre? O ha più senso cercare rifugio in Dio, che è pronto ad accoglierci se andiamo a Lui con un cuore umile ed è pronto a proteggerci dagli attacchi dei nostri nemici? Se cerchiamo il rifugio e il riposo per l'anima in Dio, lo troveremo, vero riposo per l'anima. Ecco come possiamo avere pace, ecco come possiamo avere un cuore tranquillo anche in mezzo alle prove più grandi di noi, cercando quel rifugio, quella pace in Dio. C'è una cosa che voglio notare da questo salmo. C'è una cosa che manca qua. Avete notato? Manca una cosa in questo salmo, che vediamo in altri salmi, ma non qui. In questo salmo non vediamo una risposta di Dio alla situazione di Davide. Di tutto quello che leggiamo qua, Davide chiude questo salmo con ancora i suoi nemici intorno a sé. Non vediamo che Dio abbia risolto i suoi problemi, non vediamo che Dio abbia tolto i suoi nemici, ma sicuramente il cuore di Davide era incoraggiato. Sicuramente lui sarà stato incoraggiato dopo essersi predicato queste verità. E che lezione potente per noi. Che lezione potente. Stare veramente bene, avere pace nelle battaglie o nelle prove della vita, non dipende da se Dio ti toglie o non ti toglie la prova o la battaglia. Non dipende da quello. La vera pace viene quando ti rifugi in Dio, quando ti fidi di Dio, quando lasci che sia Lui a gestire la tua vita. Allora puoi avere vera pace. Allora ti chiedo, la vita cristiana è una guerra, è piena di battaglie contro il nostro peccato, contro i pensieri falsi che ci arrivano, contro le tentazioni. Quando ti trovi in mezzo alle battaglie, cosa predichi alla tua anima? Siamo tutti grandi predicatori. Cosa predichi alla tua anima? Ti predichi tutti i dettagli dei tuoi problemi? Ti predichi la grandezza dei tuoi problemi o delle tue battaglie? Ti predichi quanto sei debole e non ce la fai? Oppure predichi alla tua anima le verità di Dio? Come faceva Davide, predichi alla tua anima il cuore di Dio per te. Predichi alla tua anima e scegli di pensare alla potenza di Dio nella tua vita, nel passato, in tante altre situazioni simili. Scegli di predicarti le promesse di Dio e le sue verità. Cosa scegli di predicarti? Ti predichi i dettagli dei problemi o ti predichi i dettagli della potenza di Dio? È una scelta. E quando scegliamo, come il primo modo, guardando solo a noi stessi, ai nostri problemi, alle nostre cadute, saremo scoraggiati. Se invece seguiamo l'esempio di Davide e ci predichiamo le verità di Dio, soprattutto le verità di chi è Dio e del suo cuore per noi, anche se non ce la sentiamo, allora troveremo pace, allora troveremo riposo per l'anima, allora avremo un cuore incoraggiato e pieno di speranza, anche se le circostanze non sono cambiate. Allora ti chiedo, cosa vuoi tu? Cosa vuoi tu? È una scelta. Quale strada vuoi seguire? In base a quale strada scegli, avrai conseguenze. Puoi scegliere la strada, non puoi scegliere le conseguenze. Seguiamo l'esempio di Davide. Mettiamo Dio al centro dei nostri pensieri, allora staremo veramente bene. Allora avremo pace. Allora avremo gioia nel cuore. Diventiamo predicatori di verità alle nostre anime. Mettiamo Dio nei nostri pensieri. Preghiamo. Oh Padre, ti ringrazio per questo salmo, Padre. È un salmo semplice, ma ricco, Padre. Che forte esortazione per noi vedere come Davide predicava a se stesso le verità che conosceva, ma aveva bisogno di predicarle a se stesso. E quanto abbiamo bisogno noi di predicarci le verità, Padre, di chi sei, del tuo cuore per noi, la tua potenza, le tue opere, Padre, il tuo soccorso nel passato. Padre, aiutaci a diventare sempre più predicatori di verità alle nostre anime, perché ne abbiamo bisogno. E grazie che tu gestisci ogni dettaglio della nostra vita, ogni battaglia, Padre, ogni situazione difficile. Grazie che tu gestisci ogni cosa per il nostro bene e grazie che tu sei con noi nelle battaglie. Grazie che non ci lasci mai, non ci abbandoni, Padre. Vogliamo aggrapparci a queste verità. E grazie che ci hai parlato della tua parola anche oggi. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.